tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il morning show di Radio Rock.
Proprio così, il morning show di Radio Rock. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno da Emilio Pappagallo, da Alessandro Tirocchi.
Buongiorno,
da Maurizio
signori.
Paniconi.
Buongiorno.
E insieme sino alle 10 anche quest'oggi, giovedì 8 maggio 2025. Ripartiamo con il My Chemical Romance, il tempo di un caffè. E siamo subito da voi.
Radio Rock Podcast.
Chemical Romance, 7-9 minuti, Radio Rock. Ragazzi, allora più tardi, alle ore 9 circa, avremo ospite. Oggi puntata dedicata, Maurizio, al sacro e al profano. Al sacro e al profano. Ieri prima votazione, primo scrutinio per l'elezione del nuovo pontefice, è andato come sempre.
Lissio.
Il primo non ha mai portato l'elezione.
Beh, ma sai.
Secondo sì. Secondo sì.
No,
ieri guardavo, secondo, terzo, cioè, diciamo, sono quelli, potrebbero essere quelli giusti, che sono quelli della mattina di oggi. Quarto, quinto, insomma, ci sono buone possibilità che il nuovo
sabato.
Papa esca oggi. No, dicono i più preparati da questo punto di vista, dicono oggi o domani massimo. Oggi o domani, e ti spiego anche perché.
Okay. Avevano detto una cosa veloce,
No, ma non è una cosa veloce, è che se tu guardi il conclave della storia, bisogna sempre studiare la storia.
La storia che cosa fa? Insegna.
La storia ci insegna. Allora, conclave, gli ultimi, da quando c'è il conclave, diciamo, chiamiamolo il conclave moderno, tu pensa che Bergoglio è stato eletto al quinto scrutinio, quindi sarebbe oggi. Perché oggi avremo due scrutini la mattina e due il pomeriggio, quindi sarebbe secondo, okay, terzo, quarto e quinto. Quindi Bergoglio sarebbe eletto oggi, ipoteticamente. Ratzinger è stato eletto al quarto,
oggi.
Quindi sempre oggi. Wojtyla è stato eletto all'ottavo, quindi Wojtyla sarebbe domani. Luciani, Papa Luciani, Giovanni Paolo I, è stato eletto al quarto, quindi oggi. Montini, Paolo VI, è stato eletto al sesto, quindi oggi. L'unico è Giovanni XXIII, che fu eletto all'undicesimo scrutinio. Vale a dire, che si andrebbe a finire a sabato, in caso di Monti. Però sono casi rari, perché quasi sempre, insomma, terzo, quarto, quinto, sesto. Quindi diciamo che secondo me tra oggi, massimo domani, dovremmo avere il nome del nuovo pontefice. Ragazzi, qui è la notizia importante. Perché? Perché noi abbiamo fatto un contest per quello, no? Che è nostro papa. E quindi
sono dei soldi in ballo, sì.
Ragazzi, al momento in cui arriva la fumata bianca, blocchiamo subito le... Si può ancora votare sul nostro canale Telegram The Rock Show.
Approfittate.
Cioè, l'abbiamo messo pinnato in alto. Cliccate, c'è, cioè, il sondaggio pronto. Scrivete il nome di quello che sarà. Ieri mi sono visto con perversione tutta la... Tu dici, ma perché? Così. Mi sono visto con perversione tutto il giuramento dei cardinali. Che fanno una formula
livello,
di rito.
È bellissimo, è molto affascinante.
Molto bello.
Ma dicono tutti la stessa cosa.
Tutti la stessa cosa. Però lo dirò anche a Rosa Matteucci. Emerge una fotografia molto chiara. I cardinali non sanno il latino. Una frase semplice che devono dire in latino, l'hanno detta in un modo folle che veramente faceva,
ma
ha fatto
rabbrividire me. Sa il latino,
No, devo dire gli italiani meglio, se la sono cavata meglio. Pizzaballa l'ho registrato, ve l'ho mandato anche nella nostra chat. Bello,
si
però
sai bene.
Però sai qual è il problema? Secondo me non lo fanno perché
troppo giovane,
60 anni, vuol dire che, cioè, fare Pizzaballa vuol dire che tu ti aspetti da lui 20 anni di pontificato, insomma. Non lo so, è complicato, ragazzi, credo. Se
non
poi
lo faranno,
se poi capo 88 anni come papa questo qui, come si chiama? Signore
Bergoglio.
Francesco Bergoglio. Se capo questo qui si parla di 28
potrebbe
anni.
Potrebbe fare
un pontificato
tipo
troppo.
Quello di Carlo Wojtyla, che durò 29.
Secondo me, Pizzaballa deve puntare a rimanere in vita e fare le prossime.
Fra
10 anni, magari. Non lo so. Vabbè, comunque, è una bella ritualità. E poi c'è l'extra omnes. Omnes, e si
anche
chiude la porta.
È molto simbolico quel clang doppio delle porte, di quel portale meraviglioso che viene chiuso.
Certo,
è bello.
Pensa però che bello poter fare la stessa cosa in Parlamento.
Sì.
Tipo, chiudiamo ste porte e non ve facciamo uscire fino a quando non avete fatto
leggi,
delle leggi.
Dice, no, c'è da fare la legge, però
fondamentale.
Si entra dentro, extra omnes.
Non ne uscite più, no, che arrivate il giovedì, andate via il venerdì, tornate poi il mercoledì,
bello,
dopo tre giorni, cinque giorni di pausa. No, Ve mettete là e fate quello
per
che
esempio,
dovete
c'è
fare.
C'è da fare il salario minimo. Ok, entrate extra omnes, ma finché non uscite con
non mangiate.
Piacerebbe farlo, però coerentemente piacerebbe farlo anche a me con i collaboratori sul posto di lavoro. Cioè, adesso non uscite da qua fin quando non avete risolto questo problema, questa cosa. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
No, buongiorno.
Non so se è più una cazzata quella là delle molestie olfattive.
Sì,
molestie olfattive. Questa storia che se te fai le canne fai incidenti.
Cioè, no, non è stato detto questo.
Quando stai a 40 all'ora, ti pare che sta a 80-100. Porca troia.
Ehi, calma.
Super attento.
La revisione, parlava della revisione del nuovo codice della strada.
Il discorso è andato sul fatto che noi dicevamo comunque se volete fare una serata divertente, magari che ne so, affidatevi a un taxi, a un autobus, a una metropolitana. Il fumo non fa niente. E allora fate come vi pare, schiantatevi, solo che poi coinvolgete pure gli altri. Dico che succede in automatico. Però mi chiedo: se vi volete divertire un po' e uno si fa una cannetta.
No, ma tra l'altro trovo che sia una cosa anche al di là del discorso del bere e del fumare, credo che sia una cosa anche che ti libera molto, no? Dici, prendi un altro mezzo, ovvio. Un tagra, sei libero, non devi trovare parcheggio, non devi. È una liberazione totale,
sì,
no?
Poi non possiamo partire sempre da noi, no? Se a te, caro amico, farti una cannetta, due cannette, quattro, cinque, non lo so quello che fai, non te fa niente. Può darsi pure che a un'altra persona, e purtroppo succede perché non tutti reagiamo nello stesso modo, anche due tiri di canna e possono alterare un po', no?
New Candies fra le nostre novità. Radio Rock Podcast. Dei New Candies da un paio di settimane che l'ascoltiamo, si chiama Regicide. Sentiamo chi c'è, vai. 3899 106 600. Buongiorno.
Buongiorno. Uno dovrebbe dire al sindaco di sanzionare gli scorreggioni in ascensore, nelle sale d'attesa e nei luoghi pubblici.
Bene, bene, bene. Sanzioniamo questa mattina. Vai, sentiamo ancora.
Io vedendo cantare quei giovani ragazzi nella Cappella Sistina ho visto una marea di simbolismi.
Io ragazzi mi sono messo lì con il live streaming da Vatican News, ipnotico quasi, di loro che ripetevano questa formula, tutti e 200 che ripetevano questa formula in latino. La sapevo già, è una formula molto, insomma, una formula canonica che riguarda il conclave in cui tu dici che giuri. Ti impegni a votare, insomma, secondo coscienza, e metti la mano sulla Sacra Scrittura. Insomma, questo è sostanzialmente il. Infatti, fanno questo gesto, no, di mettere la mano sul Vangelo e di giurare. Bombardamenti, genocidi, politici pagliacci senza una lira, giovani senza futuro e niente. Non gli toccare ste cazzo di canne che succede il panico. Vabbè, però. Devo dire una cosa, le cose possono cioè nel senso si può anche come dire fare tutto, nel senso non è che uno se protesta per il discorso della cannabis che andrebbe dal mio punto di vista regolamentata e legalizzata non può protestare per le altre cose, cioè nel senso non è che si sta parlando di quello, si protesta per quello, non è che io se dico oggi è una follia questa demonizzazione. Lo dico da uno che non se le fa le canne, però questa follia di demonizzare la droga leggera e poi non posso protestare per i genocidi, per i bombardamenti o per i politici che non fanno il loro lavoro,
mi sembra una cosa diversi, se no ogni discorso che apriamo lo chiudiamo con c'è la guerra nel mondo,
c'è sempre qualcos'altro,
ce ne andiamo,
no?
A casa.
E tra le guerre potremmo dire che ci sono quelle più importanti, quelle meno importanti, quelle più gravi, quelle meno gravi, ancora con ste canne, LSD, MMA, eroina, cocaina, bambini.
Bambini all'ascolto,
mi raccomando, no, le droghe pesanti, ragazzi, a quest'età no, aspettate 2-3 anni, 4 anni magari, no. non prima.
No,
leggere,
ma mai,
diciamo leggere mai. Quante ne vuole.
No, per dire.
Allora ragazzi, una parola
dobbiamo dirla.
Di buona, no, sulle droghe la vogliamo dire?
No, per dire
una cosa.
Magari no.
Allora Adriano, una cosa buona sulla violenza, allora, la vogliamo dire? La violenza.
Anche sulla violenza?
Certe volte la violenza è.
Ma certe volte quando?
No, per esempio se uno dice ti tiro un pugno forte
nella bocca dello stomaco,
ci può stare? la un po' di violenza sana,
sarebbe meglio de-
di evitare. Non c'è allora evitate, sana. Allora bambini, evitate, dai, evitate, evitate violenza, droga, forza, cos'altro? Non andare a studiare, che fa male, no? Non andate
no, allora togliamo bene. L'istruzione, Mauri.
Studiare fa rende ciechi, no? Rende ciechi.
No, quelli sono le pipette.
No.
Buongiorno schifosi, fra oggi massimo, domani forse venerdì, sabato abbiamo un nuovo papà.
No, ma domani è venerdì, cioè, vabbè, comunque, venerdì oh. Penso a quell'ignaro gabbiano molto fotogenico che in quelle due ore era in mondovisione, si è messo lì il signor gabbiano. Vai, sentiamo, sì, ancora, vai, vai, vai.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Elio Germano, uno di noi, grandissimo come sempre.
Elio Germano che ha vinto un altro, sì, Davide, ha portato a casa un altro Davide, alla grande per Berlinguer. Dunque, vediamo un po' intanto, vediamo un po'.
Buongiorno schifosi.
Ah, buongiorno anche al nostro Gigi. Dunque, vediamo chi c'è. Vai velocemente.
Buongiorno,
chi c'è?
Buongiorno bella
anche
gente.
Anche a te. Buongiorno.
Dunque, credo che la proibizione della cannabis, della canapa, sia uno dei più grandi complotti della storia.
Sì.
Prodottino troppo, a parte gli effetti che può avere.
Grandi complotti.
Prodotto troppo. Grandi complotti. Fai veramente di tutto.
Ti fai di tutto.
A basso costo. Se pensiamo fino agli anni 60 eravamo secondi solo alla Russia come produzione di canapa. Vabbè.
Allora, chi trama? Chi trama nell'ombra? Ce lo svelerà tra pochissimo il nostro amico. Chi trama nell'ombra?
Radio Rock Podcast.
Smile, Pearl Jam. Vediamo un po', dai, 3899-106-600. A proposito di violenza, ma Martina, non ti saputo, ragazzi. Che tragedia.
Povera Martina.
Allora, vediamo un po'. No, non trama nessuno nell'ombra, ma tutto alla luce del sole. Con la canapa ci puoi fare biocombustibili, farmaci, plastica, eccetera. Ci scrivono. Attenzione, vai, sentiamo.
Ho visto che l'Istituto Luce ha anche delle pubblicità dell'era fascista che parlano di quanto la canapa fosse utile per fare molte cose. Quindi io ad oggi, al 2025, sentire gente che stigmatizza pure di una certa parte politica questa cosa...
Sì. Vogliamo dire che si stava meglio quando si stava peggio?
No, scusate, stigmatizzare... Allora, facciamo dei distinguo, sennò veramente, regà... Allora, quando parliamo di canapa, la canapa utile a fare una serie di cose, siamo d'accordo. Qui si sta parlando di un'altra roba.
Ma che distinguo?
La canapa fumata per, chiamiamo scopo ricreativo, perché poi c'è invece quello curativo, no?
È una cosa bellissima.
Ma certo, noi stiamo dicendo un'altra cosa, fate quello che vi pare. L'unica cosa che abbiamo detto è, se volete fare una serata un po' sportiva, magari evitate, organizzatevi per muovervi con un trasporto pubblico o col taxi o con Uber. Non mi sembra che sia una proposta liberticida.
Questo però diciamo non riguarda solo la canapa, riguarda tutto, no? Riguarda
sì, però stiamo parlando di questo, mo. Noi diciamo
anche
sempre
l'alcol, no? Riguarda
l'abbiamo
anche
detto,
no, dico, riguarda tutto.
Fumare, certo.
Riguarda, che ne so, anche per dire, no, se uno gira in 5 minuti, no?
No, è un po' diverso, no, però diverso. Diciamo che comunque sia in questo. Poi per il resto è chiaro che non va demonizzata, se si fanno mille cose, ma chi sta dicendo questo?
Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock. Io è da ieri che ho un'immagine in testa,
forte.
Fissata in testa da quando ho visto la fumata, la piazza piena di gente. Sembra come se fosse il gregge che bela il pastore.
Sì.
Il gregge che bela.
Giusto. Allora, attenzione, è finita così. Allora, attenzione, io... No, per me, devo dire, ho visto quell'immagine, no, quando c'è stato l'Extra Omnes, quell'immagine, no, della chiusura del portone della Cappella Sistina, e poi stacco... non so se l'avete vista anche voi, stacco e va su Piazza San Pietro, dove c'era già un botto di gente, perché chiaramente ieri sera era stata la prima fumata che... sarebbe andata, lo sapevano tutti, nera, nulla di fatto, però la gente comincia ad andare perché dice metti che poi è bianca, vado lì e vedo il nuovo Papa. Cioè ci sono persone che sono venute dall'estero, da fuori, si accampano lì e stanno lì 2-3 giorni fin quando non leggono il Papa. E io ho trovato una cosa, devo dire, allora, io non ho grandissimo rispetto per quelli che diciamo così, che credono in Dio e pregano... un po' così, no? Nel senso, però per questi qui che vanno lì a San Pietro, io non è che ho rispetto, però mi incuriosiscono, non so come dire, cioè mi affascina anche un po'.
Beh, c'è tutto quel rituale che in effetti è molto affascinante, e poi appunto puoi non essere d'accordo, puoi valutare tante robe, però indubbiamente, proprio essendo un rituale, alla fine comunque il suo fascino ce l'ha, no? Per esempio il fatto che quando muore il Papa viene distrutto l'anello con un martello d'argento, cioè c'è tutto
sì,
questa
ritualità,
che
sì,
è,
questa ritualità
è molto affascinante.
Che, ma, guarda che è una roba che io trovo affascinante, anche quando muore per esempio, che ne so, un sovrano inglese, no? Che c'è tutto quel rituale anche
sì,
lì,
a voglia,
quegli
a
step
voglia,
che devono...
L'incoronazione.
Ma no, ma non bello, solo, sì, quando sì. muore bisogna fare una serie di cose,
sì, sì,
London
sì,
Bridge,
vero,
is falling down, cioè, certo. Se viene letto domani sarà Parolin, parola di Giorgio Dell'Arti, attenzione, se è domani sarà Parolin, signor Parolin.
Ma se facessero Giorgino?
Beh, sarebbe bello.
Sta in età lui.
Sarebbe
Giorgio
bello.
Dell'Arte.
Ma in età che vuol dire?
Oh, Papa Giorgio Dell'Arte.
Beh, sarebbe bello.
Ma la fumata a Piazza San Pietro la faranno con la canapa?
Attenzione, questa
potrebbe
è una...
essere...
Beh, si vocifera su questo. Occhio, allora, attenzione, occhio, attenzione, perché... Vogliamo chiamare Giorgio Dell'Arte e chiedergli
se
lumi? No, chiedergli lumi su questa cosa. Alle 21.01 di ieri la prima fumata, nera.
Nera
come il carbone, la
scusa, se era notte, come l'abbiamo capito che era
notte? No,
nera,
era nera, non era ancora notte, cioè era notte, ma non era ancora notte.
Nera.
Oggi sono previste 4 votazioni, 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Decine di migliaia di persone seguono il conclave direttamente da Piazza San Pietro. Faranno 4 votazioni, se ci si arriva, Mauri, ma 2 fumate sole, perché accorpano le 2 votazioni del mattino e le 2 votazioni del pomeriggio facendo un'unica fumata bianca appena viene eletto il pontefice, oppure un'unica nera dopo la seconda votazione del
attenzione,
bravissimo. Allora, decine di migliaia di persone seguono il conclave direttamente da Piazza San Pietro. Intanto, a proposito di conclave, il primo ministro pakistano Shehbaz accusa l'India di aggressività, codardia, e dice: noi pakistani combatteremo fino all'ultima goccia del loro sangue. L'ultima goccia del loro sangue. Noi vendicheremo ogni goccia di sangue versata. Vabbè, bene. Insomma, siamo alla grande, siamo bene. Va bene, buongiorno anche a Stefi. Vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600.
Quindi tutto il mondo deve guardare la fumata che esce da quel comignolo brutto, tutto storto, arrugginito.
Beh, sì,
bene, vero?
Sì, ragazzi, quello c'hanno che
altra cosa molto affascinante. Sì. Siamo in un'era digitalizzata, intelligenza artificiale.
Guardami il comignolo.
Sta roba è fatta con un comignolo storto.
Radio Rock Podcast.
Korn con Yolla Want Sing. Oh, ragazzi, leggevo una notizia di cronaca: un primario dell'ospedale di Piacenza, avrete letto, è finito agli arresti domiciliari. Per quale motivo? Per quale motivo? 3899.
Per qual?
Allora, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Infatti, le telecamere nascoste sistemate dalla polizia hanno documentato 32 episodi di violenza in 45 giorni. Cioè, quasi un episodio al giorno. Praticamente molestava qualunque donna entrasse nel suo ufficio. È
evidente che esiste.
Che cosa esiste?
È evidente che oltre a essere felici per aver messo un attimo un freno a sto signore, cioè sia pure un grosso problema psicologico.
Tu dici? Tu dici?
Che ne so, io penso che ripeto, fortunatamente è stato bloccato questo signore e speriamo anche che paghi, diciamo, le conseguenze di tutto questo che ha fatto.
Ma sei domiciliare adesso.
Che ha distribuito. Detto ciò, penso e mi auguro per lui che lo
allora la domanda è come possibile che si sia arrivati alla molestia di 32 donne su, cioè, nel senso, come è possibile spingersi così lontano, nel senso, ragazzi, è strano, no? Nel senso, pensaci, no? Tu metti le telecamere oggi, quindi vuol dire che già c'è stata una serie di denunce.
Certo.
Dopodiché, con tutto che metti le telecamere e tutto quanto, lui molesta 32 donne in 45 giorni. Cioè, non è un po' troppo? Cioè, non è, non, come dire,
lui
non,
ha fatto semplicemente...
Non siamo arrivati troppo in là? Non siamo arrivati troppo tardi.
Ci poteva accadere prima e magari prima non c'erano state denunce, forse.
Leggo su Open: un primario dell'ospedale civile di Piacenza è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di dottoressa, infermiere e atti persecutori. Le immagini registrate dalle telecamere nascoste durante 45 giorni di monitoraggio hanno documentato 32 episodi di molestie. In pratica, ha detto la polizia, il dottore compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano la porta della porta del suo ufficio. Sono molto incuriosito da questo quasi. Cioè, vorrei sapere quali sono quelle che lui ha risparmiato. Cioè, c'è una sorina.
No, è che forse magari a livello di tempo, vedendo 10 persone al giorno, dice non ce la faceva. No, tutte 10.
Mica c'era un rapporto completo.
No, però
molestava.
Dico, non faceva in tempo. Magari stava dentro. Scusi, mi firma questa carta? Non c'aveva il tempo di.
Ah,
tocca
mannaggia,
qua.
Mannaggia, magari, che peccato. Sì. Che peccato.
Troppo rapido.
Allora, ora l'uomo si trova ai domiciliari su ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono state rese complesse, ecco quello che stavo cercando di dire io, dal clima di omertà che vigeva nel reparto. Perché poi, qual è l'altro tema secondo me? non è soltanto la violenza nei confronti delle donne, ma la violenza da parte di uomini di potere, che quindi, oltre a esercitare questa violenza, compiono anche un clima, creano anche un clima di omertà e compiono anche una serie di atti che, come dire, sono difficili anche poi da rintracciare, da sanzionare, perché proprio c'è questo clima qui.
Anche perché il signore è un primario, non è un infermiere, capito? Infatti lui probabilmente ne ha commessi così tanti proprio perché sapeva, cosciente di rivestire un ruolo importante.
Un radiologo invece a Milano, 71 anni, si fingeva ginecologo da tanti anni per visitare delle donne. Ma lei è un radiologo? No, sono ginecologo.
Sono radiologo e ginecologo.
Tutto quello vuoi. Allora, un altro uomo di 42 anni è finito anche lui ai domiciliari per violenza sessuale di gruppo. Praticamente questo 71enne, radiologo che si fingeva ginecologo, insieme, quindi... Ragazzi, qui parliamo di una situazione
che è molto complesso.
Non è il caso di un pazzo, è il caso di un sistema. Allora, abbiamo detto il primario dell'ospedale civile di Piacenza, un radiologo in pensione 71 anni, un altro uomo di 42 anni finiti ai domiciliari per violenza sessuale di gruppo. Guarda caso anche questi medici, cioè comunque persone che hanno un loro potere, no, diciamo così, su altre. Parliamo di medici, insegnanti, preti, da tutte persone che hanno
importanti.
Dei ruoli precisi. Allora, che poi non a caso sono quelle categorie per le quali ci sono le aggravanti, no? Quando si parla di casi di questo genere. Da quasi 10 anni due complici adescavano ragazze facendo credere loro che volevano ingaggiarle come attrici nei video promozionali delle loro cliniche. E loro c'avevano queste cliniche
a livello pro.
Sì. La verità è che la clinica non esisteva nemmeno. La ragazza veniva filmata, visitata e filmata dalle analisi degli investigatori sulla casella mail del Centro Clinica Italia, così l'avevano chiamato.
Niente,
è emerso che, come si legge dagli atti, che 135 ragazze avrebbero risposto agli annunci online e avrebbero subito tentativi di adescamento. Almeno 6 poi si erano sottoposte alle finte visite per i falsi video promozionali. Cioè praticamente erano questi video in cui ti visito e facciamo un video... Così poi facciamo vedere come funziona qua il meccanismo, no?
Tra l'altro questo significa, credo sia un aggravante ulteriore, cioè tutte sei sedute hai pianificato un attacco alla vittima.
Tra l'altro almeno 3 di queste donne, almeno 3 sono anche tornate nel tempo e quindi sono state molestate più volte fra le altre cose. E quindi abbiamo il primario dell'ospedale civile di Piacenza, il radiologo in pensione 71 anni, quest'altro uomo di 42 anni e poi un uomo di 48 anni... allenatore, ex allenatore di pallavolo, finito addirittura in carcere con l'accusa di plurima violenza sessuale ed estorsione. Secondo l'accusa, quest'uomo del comune pugliese di, attenzione, Barletta, no, così voluto mettere un hype inutile, avrebbe abusato nel corso della sua carriera di alcune giocatrici della sua squadra, non di una, di alcune.
Altra categoria molto delicata, quella dei coach, no?
Alcune delle quali minorenni all'epoca dei fatti. Approfittando di ruoli di fiducia e della fragilità di molte ragazze. E quindi questa è la situazione al momento. Vediamo un po', 3899 106 600. Vai, sentiamo chi c'è.
Buongiorno ragazzi, quindi oggi ci saranno 2 fumate. Vabbè, io ne farò 3 di fumate.
Oggi 4.
3 fumate lui.
Tanto fumata bianca sarà sempre. Comunque a me fa l'idea di gente che non capisce ancora che, e non sto scherzando, noi eravamo i primi produttori di canapa industriale al mondo fino agli anni 60.
Ma erano i secondi dopo la Russia.
È stata messa al bando. Però se tu chiedi agli anziani...
Eravamo i primi in Europa, ragazzi. Vai, sentiamo.
La fumata nera di notte si riconosce perché ti ruba il respiro.
Ah, è vero.
Ragazzi, state tutti a criticare, a fa... Ma quanto vi piace e vi incuriosisce il comignolo?
Allora,
Barletta.
Allora, vai, sentiamo. Oh,
allora, piccolo consiglio per gli acquisti. Bob Brown, una storia disonesta.
Sì.
Taglio giornalistico, gran bel fumetto.
Vai.
Appunto per quanto riguarda la diatriba.
Bravo Davide. Bravo
Davide. Lo stesso autore già di Tetris e della biografia di Andre the Giant. Lui è veramente un fumettista molto sagace e molto ispirato.
Sagaccia,
per quanto riguarda il discorso farsi una zaganella e mettersi alla guida.
Bravo, allora, bella zaganella.
La classica perdonate il francesismo, puttanata, sì, circa il fatto che tanto io vado piano perché vado ai 30 all'ora, vabbè, mi sembra di andare ai 100, rimane appunto tale, per puttanata, il semplice motivo, bene, bene, io vado piano, gli altri magari no,
esatto,
non ho,
esatto,
assolutamente riflessi, bene, per poter evitare.
Grazie Davide, grazie Davide, dobbiamo andare alla novità, però torniamo perché Arletta, su questo aspetto qua non, sì, bisogna demonizzare la cannabis, eh? Non bisogna demonizzare.
Mi è venuta voglia di demonizzarla, quindi metti la novità, no, e via.
Per quello dicevo, non bisogna demonizzarla. E quindi, proprio perché non bisogna demonizzarla, noi la demonizzeremo. Radio Rock Podcast. Molto bene, Alice Cooper con la sua Black Mamba, da due settimane la stiamo ascoltando all'interno delle nostre novità qui a Radio Rock. No, Alessandro, bisogna vedere le cose nel loro complesso. Intanto facciamo un piccolo, no, un piccolo recap, sì, diciamo così. Corriere da sera, sai Maurizio, conosci Corriere da sera, no?
Sì.
Corriere da sera. Nessuna retromarcia sulla tolleranza zero. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, MIT, ieri lo ha messo nero su bianco. Nessuna circolare contraddice le novità del codice della strada. Il caso è nato dopo la direttiva dell'11 aprile inviata agli organi di polizia stradale che regola i controlli sui guidatori. Il principio, ribadisce il MIT, è chiaro. Si punisce chi si mette al volante dopo aver fatto uso di droga, superando l'idea dello stato di alterazione da dimostrare. In pratica conta se la sostanza è attiva nell'organismo. Sì. È la novità più dirompente della riforma dell'articolo 187 del codice, in vigore dallo scorso dicembre, dice Luigi Altamura, comandante, diciamo è un comandante, no? Della locale di Verona, la direttiva stabilisce che la violazione scatta se c'è una correlazione temporale fra l'assunzione e la guida, tale da far presumere un'influenza ancora attiva della droga sull'abilità al volante. Va dimostrato che il principio attivo era presente nel sangue o nel fluido del cavo orale al momento del controllo. E quindi questa è la situazione, la questione. Ora, io quello che volevo ribadire, dire, poi leggo i vostri messaggi naturalmente, è che non è che qui si sta parlando soltanto di cannabis. Cioè, al volante non bisogna mettercisi, questo è il tema, mai è pericoloso, Mauri. Tu guidi la macchina, Mauri, so che guidi la macchina, sbagliatissimo.
Certo, perché tu non la guidi?
Sto cercando di smettere. Allora, bisogna evitare di prendere la macchina per molti motivi. Allora, innanzitutto non bisogna, ragazzi, bere e mettersi alla guida. Perché se tu bevi e ti metti a macchina, Mauri, se tu bevi e poi ti metti a macchina, succede il patatrac.
Io non bevo, non bevo mai.
Secondo, non fare droghe e poi ti metti a macchina.
Non mi drogo.
Mauri, ti sei messo a macchina.
Però la cosa che io volevo dire, gli amici che ascoltano, che una percentuale grossissima di incidenti e di morti non la fa la cannabis.
No.
Non la fa, forse manco l'alcol. La fa che cosa? La sonnolenza.
Benzo.
Allora, sì, no, come no? Allora,
percentuale?
Non, sì. Bravo. Allora, come no? Non vi mettete alla guida se siete stanchi, se siete sonnolenti, certo, perché il rischio di colpi di sonno, reazioni lente, aumenta moltissimo. Voi dovete sapere che in Irlanda, dove pure si beve tanto, ai margini delle autostrade non c'è scritto don't drink and drive. Non c'è scritto don't get high and drive. Ma c'è scritto tiredness kills, cioè la stanchezza uccide. Verissimo. Perciò dire, verissimo, ragazzi, se dobbiamo fare una crociata contro la cana, facciamo anche contro chi si mette alla guida ed è stanco e c'ha sonno e non si ferma, facciamolo anche chi si mette alla guida in preda a forti emozioni, che è sbagliatissimo, rabbia, panico, lo dicevo prima, no? Stress, pianto, non sono situazioni nelle quali ci si può mettere alla guida perché possono compromettere la lucidità, ma lo vogliamo dire o no? Poi, farmaci. Ci sono dei farmaci che alterano le capacità psicofisiche, i sedativi, gli ansiolitici, gli antistaminici. Quanta gente si prende un antistaminico e poi si mette alla guida? Tantissimi, 1000, 2000 anche. Sbagliato. Hanno effetti collaterali pericolosi. Per esempio, ti fai la cannetta, oh, demonizzato la cannetta. Quanta gente va in giro con la febbre alta? A 39 in macchina? No, non si può fare, è sbagliato. Febbre alta, però, vertigini,
se così, scusa,
dolori, dolori
analizzando
forti.
Analizzando tutte queste cose, considerando che ognuno ha una cosa, davvero non dovremmo prendere a macchina.
E veniamo a prendere a macchina.
Che staremmo, allora, il raccordo anulare, allora sarebbe, che ne so, uno sfasciacarozze.
Non prendere a macchina.
Allora, Maurizio, noi ce la prendiamo con quelli con la cannabis, no? Noi ce la prendiamo
io
con quelli
la prendo con nessuno.
Con la Quanta gente si mette alla guida e non c'ha la patente? Tanta, mille, duemila, tanta.
Ma
quanta, quanta si gente si mette alla guida e ha la patente sospesa o revocata? Tanta.
Vabbè, ma quelli se li fermano, quelli ma non sono ubriachi.
Quanta gente si mette alla guida senza il veicolo in buone condizioni? Freni, luci,
chi l'ha scritta sta cosa?
Gomme.
Chi l'ha scritta? Voglio sapere.
Sterzo difettoso. Allora, quante persone si mettono alla guida con lo sterzo difettoso? Mille, duemila.
Una statistica vorrei. Quante hanno lo sterzo difettoso?
Molte.
Dai, forza.
Quella di Maurizio ha lo sterzo difettoso.
Ah, c'è lo sterzo difettoso?
Certo.
No, ma assolutamente
ma
no.
Ma ieri vedevo che sterzavi. Ieri vedevo che sterzavi.
Sterzavi, Mauri.
Ieri l'ho visto entrare in macchina
una manovra
sterzavi.
Grazie al cazzo, e
anche Giampiero Giuli ieri è tornato, sterzava, andava a prendere una cosa e sterzava.
Sterzo è malmesso.
No, lo sterzo è malmesso. Allora, quanta gente si mette alla guida dopo un intervento chirurgico? Mille,
nessuno,
duemila.
Ma chi?
No. Cure mediche invasive, tutti alla guida. Guido dopo un intervento chirurgico. Sbagliatissimo. E poi la cannabis viene ovviamente, no? Quanta gente, parliamo della cannabis, benissimo, quanta gente si mette alla guida e utilizza il cellulare mentre sta alla guida? È più o meno pericoloso? Mille,
molto
duemila
pericoloso.
Lo fanno. È pericolosissimo.
Perché c'è questo riferimento di mille, duemila?
No, infatti la multa la fanno anche a chi usa il cellulare.
Quanta gente?
Tolgono la patente.
Quanta gente? Voi però prendete... Quanta gente mangia mentre sta alla guida? O fa sesso? O si masturba? Quanta?
Alla guida che faccia sesso è insomma un
mentre
po' particolare.
Guida proprio.
Non hai visto mai
pochi.
Carlo Verdone?
Saranno pochi.
Gallo Cedrone. Pochi. Ragazzi miei, mille, duemila.
Di più.
E si mettono alla guida.
Fatto sta cosa.
Quanta gente, lascia fare. Io posso aver fatto tutto, Maurizio.
Ma
questo non
dire?
Toglie che sia grave, che sia una cosa grave, no? Ma perché tu non hai mai dato uno schiaffetto a una persona, a un bambino, che ne so, a un cane. Allora, quanta gente.
Che cazzo c'entra?
C'entra, poi vedrai. Quanta gente, ascoltami. Vabbè. Quanta gente litiga mentre è alla guida? Tanta. Mille, duemila.
No, non la prendiamo più stamattina.
No, è per dire che noi ce la prendiamo con la cannabis. Ma
non
ce la
prendiamo
con la
cannabis.
Se litighi alla guida è pericoloso.
Ci sono dei parametri di
quanta
pericolosità,
gente,
no?
Chiedo, domando, no? Quanta
Santo
gente
Dio, padre,
guida con la nebbia fitta? Mille, duemila. È sbagliatissimo.
Niente, stiamo a casa e basta.
Quanta gente guida col ghiaccio, con le alluvioni?
Mille, duemila.
Maurizio, tu hai guidato con l'alluvione? Mille, duemila. Allora noi ce la prendiamo con la cannabis.
Sì, sì.
Ragionare. Sì. Allora, sì. Provate a io mando la pubblicità, provate a ragionare su questo.
Mille,
poi torniamo
2000.
E ci confrontiamo. Ma prima ragionatene. Noi puntiamo il dito, la cannabis. Oh, cannabis
mi sta
è vergognosa.
Mi sta salendo un'ansia, mi sta avvenendo un attacco di panico.
La cannabis è vergognosa.
Radio Rock Podcast.
Prima con I Feel Free. Allora ragazzi, vediamo un po' qui la situazione. Insomma, qui c'è un parecchi messaggi, quindi la situazione è assolutamente da capire. Su 32 molestie ci scrivono, 32 molestie su 45 giorni mi fa pensare solo una cosa, che siano anni e anni, e questa persona era talmente tanto sicura di quello che faceva che proprio se ne sbatteva altamente. Anche questo, cioè, ragazzi,
sì. L'impunità,
cioè, secondo me,
certo.
Sì, secondo me, allora, fermo restando che questa persona è chiaro che va punita per quello che ha commesso, cioè, però bisogna indagare anche quanto facesse parte poi di un sistema,
sì,
perché
sì.
Derubricare questa persona, vabbè, è un pazzo, significa poi anche un po' isolare questa persona da un tessuto, da un contesto in cui pazzo. Queste cose poi vengono rese possibili, no? Dunque, vediamo un po'. Come si vede e si sente dal video che ho girato prima, la russa alla richiesta di risolvere il problema della violenza sulle donne risponderà: certo, come no? Che cos'è? Ah, è un video. Aspetta, video che ci gira un amico. La russa dimentica presidente senato, prende in giro parlamentare. Avete visto questo video senza vergogna? Nel frattempo ti fermano e ti tolgono la patente. Oppure aspetti una settimana al posto di blocco, agghiacciando questa cosa degli odori. Vabbè, qui sono varie cose,
no,
tutte insieme.
Allora, a parte, insomma, la stima che io posso avere nei confronti della russa, però non
sì.
È esattamente così. Perché
ok.
Viene detto, praticamente le forze dell'ordine
sì.
Che stanno in forza in Albania dovrebbero essere prese, riportate sul nostro territorio per essere utilizzate per il discorso, no, della violenza sulle donne.
Mm.
E lui in quel caso dice se sì, come no. Cioè, questo spostamento...
Ah, ok, va bene, okay, va bene. Chiaro, vai, sentiamo. Mary.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, per quanto riguarda il tema che state trattando questa mattina,
sì.
Io penso che... allora, nel momento in cui... le violenze sono reiterate e poi nei confronti di persone diverse,
sì,
mi sembra strano che comunque non ci si passi la parola uno con l'altro. Per quanto sia potente il primario, il ginecologo, sì, il prete, il cinematografo e compagnia bella,
sì,
beh, alla fine una voce non è solo una voce, ma cominciano ad essere 10 voci, 20 voci, 30
certo,
voci.
Cioè, come mai non tu, esce fuori
cioè,
questa
coloro
cosa?
Coloro che sanno, certo, omertosi, che ovviamente stanno
c'è
intorno.
C'è molta omertà.
Allora a quel punto non è più un one to one, cioè non esatto, è alla fine
è un sistema,
uno contro uno, certo, che lì è complicato certo, da dimostrare, complicato da dimostrare, diciamo, da anche da farsi credere da qualcun altro. E quando invece sono più molesti e mi sembra difficile che non ci si passi una parola e che comunque non si passi all'attacco, perché il primario poi, voglio dire, per quanto sia importante, e credo che anche lui sia un dipendente,
cioè di Mary, praticamente tu ti stai chiedendo, come ci siamo chiesti anche un po' noi, come mai ci si è arrivati così tardi, cioè come mai siamo dovuti arrivare a piazzare una telecamera e a visionare 32 molestie in 42 molestie, giorni, in 45 certo, giorni. Va bene, però la patente ai novantenni con i riflessi di un frigorifero la rinnoviamo controllando se si ricordano come si chiamano, tutto a posto, è anche questo, no? Non vi mettete alla guida. Quante persone, ragazzi, novantenni con il riflesso di un frigorifero sono in questo momento alla guida? 1000, 2000, non si può fare.
La patente va rinnovata, allora nel caso la responsabilità non è del novantenne, ma di chi rinnova la patente.
Scade la patente, maledizione.
E comunque, allora, che significa? Bonus?
Quanta gente si mette alla guida e vota Lega? Per dire, no? 1000, 2000 ci scrivono. Allora, vediamo ancora.
Di più, credo.
Vediamo ancora.
Maurizio! Bene. Per la stazione.
Allora, non bere prima di guidare, perché se fai l'incidente con un coglione che manda messaggi al volante, poi lo stronzo sei te. Vabbè, un po' tutte e due, diciamo, no, in questo caso.
Comunque, l'utilizzo del volante viene punito in modo molto severo, quindi è in entrambi i casi
sia le
due persone, l'utilizzo del telefono al volante. In entrambi i casi sia le due persone che stavano guidando in condizioni non proprio adatte.
Dunque, Angelina mi scrive: "Pappagallo, ti amo, ero molto giù, ora affatto". E Angelina, pensa, io ho detto tutte quelle cose, tutte quelle parole solo proprio perché solo mi io sentivo che tu eri giù e volevo che tu non lo fossi più.
L'ha detto fuori onda, ha detto Angelina sta giù.
Adesso giù devo intervenire, devo intervenire in qualche
intervenire
modo.
Subito. Giù.
Allora, quanta gente guida male, per esempio, quando è alla guida? 1000, 2000, no, che guidano male. È pericolosissimo, ragazzi, è pericolosissimo.
Anche questo del guidare male, rispetto a cosa? Rispetto a chi?
Quanta gente guida mentre guida, anche per dire, no? Poca,
per esempio, è molto pericoloso.
Poca guidare mentre guida. Io, oppure, che ne so, alla scuola guida, no? Alla scuola guida, io ieri ho incontrato un signore di scuola guida, loro hanno guidano in due, cioè uno c'ha la macchina, è pericolosissimo,
come
ragazzi,
che frenatore c'ha i doppi comandi,
ma tu ti rendi conto, è la follia, no?
Sono, anzi, sono male che
frena uno, frena quell'altro, cioè è una cosa
quelli
pazzesca.
Sono i Fliston che c'hanno,
che io magari penso che frena quell'altro, non freno, pum,
no,
una
man frociata, tu devi frenare, cioè più o meno funziona così, perché sei lì allievo, devi fare quello che va fatto.
Quante
nel
volte ci sono dei guasti
non stai facendo,
alla vettura che tu magari vai a frenare e la macchina frena per carità, ma non smette di frenare? Quante volte
se
può succedere?
Se non levi il pedale
no, diciamo, io levo il pedale, rimane giù, lo devo ritirare su da
sotto.
È rotta. È a quante macchie rotte? 1000, 2000.
Ma se, per esempio, se tu non fai la revisione, c'è una sanzione.
Bravo, bravo. E quanta gente non fa la revisione?
Quanta gente che, ma in base a che, rispetto a cosa e perché?
Lo
e serve a dimostrare cosa?
Si empiono la bocca, la canna.
Che cosa?
La canna.
Un giovane autista di autobus che finì con l'autobus nei pressi di Salerno.
Sì.
Salerno. Giù per un burrone. Sì, si disse che la sera prima aveva fatto uso di hashish e questa era la causa. Si scoprì
che
le autorità erano state corrotte per falsificare la revisione del veicolo. Ecco. E che il veicolo ha avuto un guasto, i freni non
come volevasi dimostrare,
che significa, scusa,
un caso di cronaca su 100 milioni,
la cannabis, si empiono la bocca, si empiono.
Quanta gente si mette a macchina ascoltando Radio Rock?
Tanto
1000, 2000,
sì,
financo 3000,
di più,
di più. Anche di più, anche di più. Quanta gente si mette a macchina? Ma quanto era meglio, democratico, divertente, quei giorni in cui il The Rock Show era senza il direttore artistico? Mauri, Alessandro, fate la rivoluzione, lasciatelo. Sai che ti dico? Hanno ragione e me ne andrò di nuovo. Quante persone, quanti giorni, sì, Maurizio, senza il direttore artistico a macchina? Quanti giorni a macchina?
Chiudi a macchina,
ragazzi miei. Allora, vediamo un po'. Quanti sesterzi? Io sono onesto, una ventina di anni fa ho fatto sesso guidando. Allora, vediamo se escono fuori, di tutte le categorie che ho detto, le marachelle dei nostri ascoltatori. Guida poco se devi bere, mi raccomando, guida poco. Ecco, questo è un appello molto importante,
sai che
ragazzi.
Però mica è vero, eh.
Allora, se volete...
Guida niente.
Se no... ragazzi, però così non... Allora, se volete bere, so, ubriacarvi, no, 5-6 bottiglie di gin, cose, cioè,
fate morite, andate in cose tipiche, morite,
morite, sì, può darsi che morite, però chi se ne frega. Allora, cosa succede? Morite consapevolmente, naturalmente,
certo,
no? Oh, bevete una bella bottigliona, no? Poi però che fai? Mette alla guida?
No.
Pochi, tragitti brevi, certo. 100, 200 km al massimo, certo. Mai certo. Più dei 180 all'ora, mai più di 180 all'ora. Vediamo un po' chi c'è, vai, 3899-106-600.
Ragazzi, buongiorno, Valentino. Beh, se il tema è la russa morale... Sì. Forse è il caso che è proprio la persona meno indicata per fare morali sulle donne, visto che il mostro ce l'ha detto al giardino.
Bene, bene, buona bene. Giornata. Sentiamo ancora, vai, sentiamo ancora. Sentiamo chi c'è.
Che siamo venuti a fare una visitina, Giglio. Apri, siamo noi. Che siamo venuti a fare la sorpresa.
Sono delle persone. Sono delle persone che bussano alla porta di
Arezzo.
Di Antonio Rezza, della porta.
Ciao,
di
Ciao ragazzi, sì, ma quanta gente mette le dita nel naso mentre guida?
Duemila, bravissima. Non è pericoloso. E sai perché è pericoloso mettere le dita nel naso mentre si guida? Te lo spiego subito, perché è uno studio scientifico. Ma ce lo confermerà il dottor Luca Mosca fra poco. Se tu metti il dito nel naso,
che cazzo fa l'odorino?
Ti spiego.
Però fallo parlare.
Però non mi fa parlare.
Lo fai parlare.
Se metti il dito nella frogia sinistra del naso,
nella
frogia sinistra del naso, tu avrai un'inibizione del campo visivo di sinistra. Cioè, non vedrai bene quello che accade alla tua sinistra.
Dove ce l'hai la frogia del naso? Sta
allora,
assurdo.
Tu metti il dito nel naso, faccio una prova. Metto il dito nel naso, dopodiché a sinistra, patatrac. Non
ma
vedi
che
più
patatrac?
Nulla. Non vedi più nulla. Non vedi più nulla.
Cosa patatrac?
Oh, la cannabis. Radio Rock Podcast. Io sto facendo il tifo per Pizza Balla, come sapete lo stiamo sostenendo particolarmente, però mi piacerebbe anche, a parte somiglia a un mio amico, cioè un amico di un mio amico, mi piacerebbe moltissimo anche Arborelius, ma non per, perché credo sia uno piuttosto cattivo, ma non per quello, per il nome, Arborelius, è un nome bellissimo,
sì,
dai,
Arborelius.
Mi piacerebbe tantissimo chiamarmi Anders Arborelius.
Cosa sceglierebbe Arborelius?
Allora, Arborelius è un nome meraviglioso, cioè sembra un po' una roba di Harry Potter,
sì,
tipo Harry Potter e il calice di Anders Arborelius. È un po' complicato anche da pronunciare.
Albus Silente,
sì.
In questo caso potrebbe essere lui.
Dopo Silente, diciamo Arborelius, no? Arborelius. È arrivato Arborelius, no? Devo dire che è stato l'unico. Perché poi quando pronunciano la lettura del giuramento, devo dire, fanno tutti un po' ridere, no? Perché un po' non sanno pronunciare, un pochino. Così zoppicano con il latino,
l'emozione.
Ci mettono dentro il loro nome che un pochino fa a cazzotti, no? Con la lingua latina. Invece Anders Arborelius, ragazzi, sarebbe un papa interessante.
Però vogliamo dire che
pessimo,
Zuppi sarebbe il massimo.
Zuppi sarebbe simpatico.
Sarebbe proprio il massimo.
Beh, no, il massimo no, il massimo Pizzaballa.
Zuppi.
Però tifiamo per Pizzaballa. Allora, come The Rock Show, intendo dire, ci mancherebbe, gli abbiamo promesso ormai. Allora, hanno dovuto sacrificare 30 donne prima di capire che era uno stupratore. Ci hanno messo troppo ad arrestarlo. Ma io in realtà mi riferivo al fatto che si sia arrivati a questa inchiesta così tardi, perché uno che stupra 20-30 donne in 45 giorni vuol dire che è arrivato a un livello anche di sicurezza e di serialità, che vuol dire che è da tanto tempo che lo fa. Molto probabilmente non è che tu inizi subito pam da 0 a 32 donne in 45 giorni, quindi si è arrivati molto tardi. Ma effettivamente riflettevamo fuori onda, sarà stato sicuramente per dei motivi legati all'indagine in corso, però insomma fargli arrivare Cioè, dici, uno avrebbe da dire, ma non bastava la terza, la seconda, la terza, bisogna arrivare, no, a 32 donne.
Io penso che avranno stabilito a priori di mettere la telecamera per quel tot di tempo. Dopodiché hanno preso la telecamera, capito, e la telecamera hanno tagliato i filmati. Capito?
Probabile che abbiano fatto così, cioè che non l'abbiano vista live, ma che l'abbiano messa per tot giorni, cioè, e poi l'abbiano ripresa e abbiano
visto. Funzionerà a circuito chiuso, con le registrazioni, però... e ci saranno dei termini indicati dalla legge.
Ci sono delle telecamere che si possono anche guardare, nel senso, se uno vuole.
Sì, però forse sono termini legali, per cui è valida quella prova.
Ne parleremo più tardi con un avvocato. Allora, a caso uno viene qui. Avvocato? Allora, giorno a tutti per l'elezione del Papa. Ieri ho discusso con mia sorella maggiore, perché? Discusso Mariangela con sua sorella maggiore, che vaneggiando affermava che la sede è vacante da 3 anni perché Papa Francesco era un usurpatore.
In che senso?
Sì, perché c'è tutta questa... Vabbè, adesso ce lo racconterà la nostra Rosa Matteucci. C'è tutta questa... diciamo questa corrente del complottismo, che dice che essendosi Ratzinger dimesso, che non si poteva dimettere, eccetera eccetera, Francesco, che ha avuto, diciamo, questa vena, chiamiamola riformista, vabbè, in realtà è un papa che ha usurpato il soglio di Pietro.
C'è stato
il
conclave, Anna, eletto. Che è usurpato? Così. Che dice? Digli allora, a tua sorella che è una scema.
No. Allora, attenzione, voi forse non lo sapete, ma non si tratta di, Papa Francesco che ha usurpato. Secondo la Chiesa Cattolica Palmariana è in carica attualmente l'antipapa Pietro III. Per qualche decina di persone è in carica l'antipapa Michele II. Secondo gli Apostoli dell'Amore Infinito è in carica l'antipapa Gregorio XVIII. Autoproclamatosi papa dopo aver rotto con Clemente XV, a sua volta antipapa, essendosi autoproclamato tale nel 1950 a seguito di alcune rivelazioni divine. Secondo la Chiesa Cattolica Palmariana è in carica l'antipapa Pietro III, secondo alcune decine di persone Michele II.
Ma che cazzo stai a leggere? Che è un fantasy? Che è?
No, è vero.
È vero.
Ma chi sono i palmariani?
Ci sono delle correnti della Chiesa Cattolica che hanno eletto altri papi, cosiddetti antipapi.
Dove stanno sti papi?
Perché stanno in giro, che vuoi?
Ci stanno fisicamente.
Noi oggi, se fondassimo una corrente parallela al cristianesimo e votassimo il Papagallo come nostro papa, sarebbe un antipapa.
Beh, no, dovrebbe essere, queste sono correnti riconosciute, però non è una corrente.
Sì, no.
Allora, Pietro III, successore di Gregorio XVIII, successore di Pietro II, successore di Gregorio XVII, autoproclamatosi successore di Paolo VI, alla morte di quest'ultimo, a seguito di una visione statica durante la quale Gesù Cristo in persona lo eleggeva papa. Cioè a dire, che è una cosa meravigliosa, Paolo VI muore, okay? Dopo che è morto Paolo VI, hanno eletto chi? Giovanni Paolo I, giusto? Ci siamo fino a qua. Che cosa accade, amici miei? Che questo signore che si chiama Clemente Dominguez y Gomez, cardinale della Chiesa, ha detto: fermi tutti, non dobbiamo eleggere Giovanni Paolo I, il papa so io, perché Gesù Cristo in persona mi ha eletto in un sogno.
Una
visione statica, e quindi papa sono io. E non sei tu il papa. Sei cardinale tu.
Hai le visioni statiche.
Tu. Falla finita. Vergognati.
Ieri pomeriggio.
Vergognoso. Gregorio. Allora, cosa succede? Che molti lo seguono. Ma basta che lo seguono 1000, 2000 persone. È pericolosissimo. Poi dice la cannabis.
No, essere riconosciuti, però, perdonami.
Allora.
Da chi?
Che cosa vuol dire?
Cioè, da chi è riconosciuta questa corrente che c'ha l'antipapa? Non credo.
Da quelli che ne fanno
parte.
Dalla Chiesa Cattolica. Da quelli che ne
fanno parte. La Chiesa Cattolica riconosce una corrente che nomina un altro papa.
Ma la riconosce, nel senso che.
Sarà riconoscimento ufficiale, no?
È un ufficiale, Dio ufficioso, mio! No? Allora, no. Di che parliamo? Allora, Gregorio XVII muore.
Ma non me ne frega
e
un
nominano
cazzo,
Pietro II.
Non mi interessa
che
niente.
Muore e nominano Gregorio XVIII che muore. Fa parlare. Che muore, adesso c'è Pietro III. Che vuoi da me? C'è Pietro III.
L'antipapa.
Poi c'è Michele II.
Ma non è l'antipapa, sono tutti antipapi.
Pure quest'altro qui è antipapa.
No,
e
quello
Francesco
che leggerà...
pure è antipapa.
Allora, se noi andiamo...
Ha ragione l'amica di Maria, la sorella di Mariangela.
Quanti antipapi guidano?
Mille, 2000. È pericolosissimo, ragazzi, vai. Bene, sentiamo ancora, vai.
Quanta gente si mette alla guida senza revisione?
Ah, bravissimo, è lì che volevo andare a... Volevo menarvi, vai. Sentiamo ancora, vai,
Sono alla guida. Quanti?
Ecco, qua... Alla non ho guida, capito.
quanti non vedenti si mettono alla
bravissimo, bravissimo.
Allora, voglio, in linea di massima,
lo voglio dire chiaro e tondo agli amici non vedenti all'ascolto, che sono tanti, c'è anche una suora. Non vi mettete alla guida.
Ma non si possono mettere alla guida, non sanno niente, neanche entrano dentro lo sportello, non lo vedono.
Che vuol dire? Non possono.
Mia, non trovano la macchina, no?
Ma la trovo. Metti che uno gli porta la macchina, poi le possono guidare. Non lo fate.
Ma
perché
non vede nel volante. Come
adesso,
guidano?
In questo momento, giovedì 8 maggio, 8 e 28 mila, 2000 non vedenti si mettono alla guida. E poi
con la
I
adesso è possibile.
Ecco
fare
quello
tutto.
Che succede.
Ma sto papa, ci serve?
Brava.
Ci serve.
Brava. Lo chiederemo a Rosa Matteucci, che tra poco sarà la nostra ospite.
Signora Rosa.
Rosa, ma non ti permettere, la signora Rosa.
Signora Rosa.
La signorina. No, la Madamigella Rosa.
La papessa.
Bravo.
Perché tutto questo odio per il povero Enrico Papi a nominare tutti sti antipapi?
Bene, quanti a Roma guidano e seguono l'antipapa? 1000, 2000, no? Quanti guidano? Vabbè, l'unico papa è Perpetua, ci scrive qualcun altro.
Chi è Perpetua?
Ah, c'è una telecamera fissa sul comignolo, se volete vedere.
Ah, che metti che non sia mai...
C'è un click, ma è inutile guardarlo adesso, però c'è qualcuno.
No, se fumano al volo così?
Lo vogliamo dire, tu dormi Mauri, non ti metta a macchina. Lo vogliamo dire?
Ah, bravo, 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 bravo.
Quanti laziali si mettono al volo?
1000, 2000. È pericolosissimo.
Radio Rock Podcast.
Il nuovo singolo si intitola Unshattered. Unshattered. Molto bene, e l'abbiamo ascoltato da qualche giorno che lo ascoltiamo, un nuovo singolo, uno dei tre inediti peraltro contenuti nella Deluxe Edition dell'ultimo From Zero, primo album di Linkin Park, dalla scomparsa dell'ex, come sapete, Chester Bennington, registrato a seguito dell'ingresso in formazione alla voce di Emily Armstrong. Allora, a questo punto, signori, io direi a questo punto... Direi assolutamente di metterci in contatto con il nostro dottor Luca Mosca.
Radio Rock Promotion.
Eccoci, eccoci, ci siamo. Buongiorno.
Ciao,
Luca, come
buongiorno.
Stai? Buongiorno.
Buongiorno, io tutto bene, tu bentornato, ben
grazie.
Ti sei ricordato di noi, finalmente.
Grazie, grazie Luca, grazie Luca.
Ma comunque agosto stanno niente,
Allora, allora, ad agosto io e te ce ne andiamo alle Maldive.
Dove?
Tutto il mese, tutto il mese Luca. Io
bene,
e te
va bene.
Ce ne andiamo alle Maldive
bene,
tutto il mese. Oh, è pur vero.
Mettiamo tutte le foto su Telegram.
Bravo,
mettiamo,
bravo. A proposito, mi dai l'occasione di ricordare
la
il canale Telegram di Around the World, se volete vi mando il link e lo così potete visionare un po' di foto di viaggio e foto e video di viaggio. Intanto Luca, parlavamo prima di inibizioni alla guida, è pur vero, ti domando, dico che se un tizio, un signore o una signora si mette il dito nel naso poi occlude una parte del campo visivo, è molto interessante.
Ma sicuramente, dipende quanto è grosso il naso.
Cosa?
Però,
sicuramente,
insomma,
cosa? Sicuramente. Dottore, sicuramente
ha detto
cosa?
Sicuramente, la scienza ha parlato, la scienza ha parlato.
Ma comunque, per entrare in questo discorso, visto che lo faccio insomma un po' di mestiere, voi non sapete quante persone guidano senza vedere nulla, diciamo.
Molto bene.
È vero che io, una mia battuta frequente è: mi dica quando esce di casa perché io prendo un'altra strada.
Cioè tu capiamo meglio Luca, tu visiti delle persone le quali
che mi dicono: ma lei
benissimo,
occhiali? No, non porto occhiali.
Ecco.
Bene, lo metto lì e vedono un tubo e gli dico: scusi, ma lei guida,
ma lei guida la macchina?
Sì, certo,
come
certo.
No? E noi ci preoccupiamo della cannabis, ci empiamo la bocca, capito? Ci empiamo la bocca.
Ci preoccupiamo di due o tre bottiglie di gin, come dicevi.
Due o tre bottiglie di gin e poi questi signori fanno questo sfacelo. Allora, caro dottor Luca Mosca, domanda
ci è arrivata ieri da un nostro ascoltatore.
Sì, che dice questo: okay. Buongiorno, il nostro ascoltatore si chiama, per favore?
Non me lo ricordo più.
Inventalo.
Mario.
Mario.
Mi piace.
Allora, avrei una domanda per il dottor Luca Mosca. Da piccolo ho avuto un herpes all'occhio, attenzione questo Luca, perché è un dato a un occhio. Che cosa è accaduto? Sporadicamente lo stesso occhio mi fa male, più un fastidio che un dolore effettivo, per un giorno o due, come se ci fosse costantemente qualcosa dentro, tipo un corpo estraneo, e guardandomi allo specchio si vede una sorta di incavo fra iride e parte bianca dell'occhio. Quanto è normale? Quanto mi devo preoccupare? È difficile da far vedere perché non so in quali giorni mi accadrà, mi rendo solo conto che a un certo punto mi dà già fastidio. Cosa possiamo rispondere a questo nostro amico?
Allora, tanto possiamo rispondere: si trasferisce a casa mia, viviamo insieme il giorno che gli fa male.
Questa è buona.
Mi sembra giusto.
Parte le,
mi sembra buona.
A parte le battute, allora l'herpes è una brutta bestia e quindi può creare dei problemi ripetuti nel corso della vita, perché noi insomma è una cosa abbastanza conosciuta il fatto che l'herpes ce lo teniamo dentro al nostro corpo e periodicamente si riattiva. Stando così le cose, potrebbe appunto essere qualcosa relativo all'herpes, però andrebbe visto, e soprattutto anche quando non è attiva questo problema, di solito qualche cosa si riesce comunque a vedere se è un qualcosa che recidiva. Quindi di solito, adesso non so se lui abbia mai fatto visite oculistiche successivamente, se sì, abbiano visto qualcosa, però insomma di solito qualcosa si vede, ecco.
Bene, e quindi insomma vabbè, prova a fissare un appuntamento al dottor,
diciamo,
Luca Mosca.
Esatto,
che
c'è,
vediamo
un numero di telefono per cui magari in quei due giorni in cui ti fa male, il primo, tu chiami e magari chiedi una procedura di emergenza,
magari,
non so se
certo,
è possibile, Luca.
Sì. Sicuramente.
Dici che sei amico di Radio Rock.
Poi se sono, che ne so, a Tenerife, in Irlanda,
a
Islamabad,
in Amazzonia.
Potresti andare a Islamabad, che adesso è proprio
tranquillo, è il momento giusto,
sì,
diciamo,
sì,
per andare.
Sì.
Senti, caro dottor Luca Mosca, io ti domando, come di consueto, che
una
cosa
domanda, ma io che sono cosa? Sia miope che astigmatico a un occhio.
Sì.
Ma è possibile fare comunque l'operazione?
C'è un signore che vuol sapere questo.
Assolutamente sì.
Bene.
Certo.
La risposta
tutte
è
in un solo intervento.
E risolvi tutte e due le cose?
Vedi?
Di solito sì, se è possibile, ripeto sempre, certo, sempre se è possibile farlo.
Certo, previa,
vedere,
chiaramente,
no, non
visita.
Non è per tutti, per molti, esatto, per molti ma non per tutti.
Per tutti. Allora, via Piano 113 è l'indirizzo del dottor Luca Mosca. Internet il sito è lucamosca.it, ma attenzione perché per appuntamenti c'è un numero di telefono ma anche WhatsApp comodo: 392 50 51 556. Lo voglio ripetere: 392 50 51 556. Cosa hai scelto musicalmente, caro Luca, per chiudere questo nostro intervento insieme?
Allora, ho scelto una dedica per te e per il tuo compagno di merende là a fianco,
sì,
Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
Ah, bellissima, bella, bellissima. Bella. Grazie Luca, alla prossima.
Luca,
ciao.
Radio Rock Podcast.
Ho sempre pensato, no? Se sono due impresari che si fanno in quattro, diventano otto praticamente. Ho pensato a questa cosa sempre. Fin da quando ero bimbo.
È un modo,
allora,
di dire.
Allora, attenzione, volevo dire questo: se Loris propone, se anche il dottor Mosca punta a diventare speaker di Radio Rock, si può fare una terza emittente. La chiameremo Radio Rock Doc. Già mi piace. Con approfondimenti medici tra un brano e l'altro.
Bello.
Attenzione, quanta gente verso capannelle si mette alla guida e poi tampona perché fa lo scemo continuamente imitando Aldo Fabrizi? Mille, 2000, no? E ancora di più.
Perché fatti
e ancora
è
di più.
Ma perché
fanno,
tu al volante dovresti andare a sbattere se fai addio!
Cazzi vostri giovinotti!
Bene, allora c'è un signore di 90 anni. Allora, attenzione, quanta gente ha vinto 7 mondiali e guida un frigorifero? Adesso questo signore lo banniamo subito. Vai, sentiamo.
Io guido una T-Roc e la mia compagna guida una Caron.
Ah, questa è molto buona, molto bella. Allora. Questa è molto buona. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Sì.
Quanti, io ne ho conosciuto più di uno, si chiamano Guido Guidi. 1000,
è vero.
2000, 3000, quanti? E voi l'avete mai conosciuto uno che si chiama Guido Guidi?
Va tutto bene, perché questa voce, voglio capire. Va tutto bene, è anche un contributo interessante, importante, qualificante. Ma io questa voce devo capire.
Come, perché? Per aumentare l'hype.
No, questa voce voglio capire, vai, sentiamo, vai.
Ma quanta gente tocca la leva del cambio distogliendo la mano dal volante mentre guida.
Perché siete
ma 1000, 2000.
Perché siete degli ingenuotti che non avete ancora acquistato un'auto col cambio automatico. Dunque, attenzione, perché la nostra Maryless ci scrive: dita nel naso che offusca la visuale.
Visuale?
La visule. Risule? C'è Vi Denaro che fosca verità. C'è chi ha fatto la prova e chi mente. Oh, ragazzi, hanno fatto tutti la prova. Hanno fatto tutti la prova. Del dito nel naso, della cosa, eccetera. Ah, tu stai guidando, che dici la prova?
Però l'ho fatta qua. Vai, vediamo, vai.
E quanti sono quelli che al volante si masturbano?
Hanno fatto. Allora, c'è chi ha fatto la prova e chi mente. Fatto, e chi infatti, mente,
infatti, ho fatto pure io.
Storie fantasy, livello avanzato. Allora, fondiamo la nostra corrente e eleggiamo Papagallo Primo. Papagallo Primo. Allora, dunque, che coglioni, sto in giro per le sedi vaticane e non prende internet. Avranno qualche cavolo di jammer. Direttore, fa qualcosa che non posso lavorare in queste condizioni. In ma sala, scusa, stampa noi, vaticana.
Il DAB lo possiamo amico. Accendere al, nello stato del Vaticano?
Non lo allora, dobbiamo chiedere al nostro amico Stefano D'Agostini.
Forza subito.
Chiede al nostro amico Stefano D'Agostini se ci fa accendere un DAB in Vaticano.
Io penso che loro lo vorranno.
Allora, cittadini. Quanti si mettono alla guida dopo aver fatto la colonoscopia? 1000, 2000, è pericolosissimo. Per esempio, una bocca con la cannabis. C'è chi ha fatto la prova e chi mente, colonoscopia. Allora, basta, vediamo un po'.
Dai,
ma avete visto che tra cardinali ce n'è uno che si chiama Tempesta? Quello sì che sarebbe un gran papa, beh, il migliore sarebbe allora Re. Cardinale e papa Re, no?
Noi tra poco avremo qui. Sì. Un ospite gradito. Che ci svelerà delle cose.
Molto, molto, molto. Avete già parlato della piega di quelli che. Da piaga di quelli che guidano facendo finta di suonare la batteria? Ah, sì, è vero. C'è chi ha provato e chi mente. E quelli che guidano mentre piegano i panni? C'è chi ha provato e chi mente.
Mentre piegano i panni, perché Barletta. Si dovrebbero portare i panni da piegare in macchina?
Allora, buongiorno, sono su d'accordo e sto avendo una visione statica. Gesù in persona mi sta dicendo che alla fine di tal supplizio tuo, nel senso di mio, sarà soglio di Pietro.
Sarà
il soglio. Quanti sono i bambini che si mettono alla guida in stato di ebbrezza? 1000, 2000.
Ecco, allora lui si empie la bocca con la cannabis. No, si empie la bocca con la cannabis. Molto bene, molto bene. Torniamo fra poco molto con benico. Rosa. Radio Rock Podcast. Bob Dylan con My Own Version of You su Radio Rock alle 9.13 minuti e vi dico subito che tutta la musica che ascolterete in quest'ora è opera della nostra Rosa Matteucci, che è persona di parola, ha detto vi vengo a trovare in studio ed eccola qui in studio con noi. Buongiorno Rosa, come stai?
Buongiorno Emilio, grazie di avermi invitato, finalmente sono qui con voi, è un grande piacere stare in questo studio.
Allora Rosa, innanzitutto partiamo da Bob Dylan, che tu hai messo anche in epigrafe al tuo ultimo romanzo Carta Gloria, ci racconti di questa canzone?
Ma io sono rimasta sconvolta quando l'ho ascoltata per caso, ora saranno 3 anni fa forse, mi è sembrato un salmo responsoriale, una preghiera cantata, una giaculatoria, e se di primo acchito sembrano incomprensibili le parole, no? I personaggi che lui cita, San Giovanni Crisostomo, il pianista Liberace, invece in realtà partecipano di un disegno superiore verso il trascendente, verso un qualcosa che è oltre la vita, quindi mi ha assolutamente conquistato, per cui ho utilizzato le prime parole come exergon della mia opera Carta Gloria.
Senti Rosa, io oggi sacro e profano, ragazzi, sacro bello. E profano, partiamo dal profano. Conclave, volevo chiederti una cosa sul conclave, non so se stai seguendo. Io ieri sono rimasto, allora io non sono credente, sono rimasto, poi vabbè, questo bisognerebbe aprire una parentesi di 2 ore anche su questa frase, però sono rimasto ipnotizzato a guardare il giuramento di tutti e 133 i cardinali, me li sono visti tutti. Ovviamente l'extra omnes. Allora, la prima cosa che c'è da dire, Rosa, è che i cardinali, molti purtroppo non sanno il latino, questo lo dobbiamo dire, perché hanno pronunciato il giuramento in modi osceni.
Sì.
Quindi diciamo questa è la prima cosa.
Sicuramente quelli che non sono di tradizione europea, il latino non lo conoscono, per cui certo la pronuncia è quella che è. Però dal punto di vista estetico, nella liturgia, la forma e sostanza, esteticamente c'è una grande bellezza, anche quest'uso dei colori, no? Soprattutto il colore.
Quindi hai seguito anche tu. Tra l'altro ti chiedo questa cosa, perché tu nel tuo libro dichiari il tuo amore per la messa in latino, la tua fascinazione totale per la messa in latino, addirittura con una similitudine anche abbastanza vivida. Così
volatile, la gallina.
Volatile, sì. Sì.
Io che sono una persona non agitata, però non riesco a stare ferma, mi devo muovere, devo camminare. E infatti a scuola ho sofferto tanto perché sul banco mi contorcevo, ma anche adesso quando faccio le presentazioni sto quasi sempre in piedi. E quando vado alla messa in latino, come per incanto, vengo ipnotizzata, su di me un effetto Xanax e trovo finalmente la pace, che non è ancora quella eterna, è la pace preeterna, e quindi sto di molto bene.
No, non è che per caso è stata una sorta di esorcismo, no?
No, è stata una potrebbe, è stata una scoperta questa, la messa in latino, perché io ci sono finita per caso. Sì, ci sono finita per caso nel 19 per un istinto antropologico, anche perché non è così semplice trovare dove si celebra la messa in latino. Sì. E ero conciata da spiaggia, appunto con le ciabatte, con la vestina, entro in questo oratorio e rimango basita. E poi mi sono vergognata tanto, perché lì è tutto in latino, io il latino l'ho studiato al liceo, allora a un certo punto ho provato, quando il prete ha recitato il Pater, dico adesso faccio la traduzione simultanea, lo recito anch'io in latino, però con esiti insomma un po'...
Non è andata bene.
No, poi mi sono rimessa a studiare la quarta declinazione, che è la più difficile, sì, che vero, non mi entra in testa.
Lo racconti anche nel libro.
Non mi entra in testa neanche adesso.
Però io ricordo invece, guarda ragazzi, veramente un'esperienza particolare a Santa Maria Maggiore, ho assistito tanti anni fa, ormai troppi anni fa, a una messa in latino. Guardate ragazzi, è un'esperienza particolare, sì, molto particolare, molto, ricordo ancora.
Io invito i nostri ascoltatori, proprio per una curiosità antropologica, anche in chiave lombrosiana, no?
Sì.
Di andare, e se riescono, a Roma ci sono dei posti dove c'è la messa in latino, per curiosità, così andate a vedere e l'effetto è secondo me incredibile.
Tu hai un candidato papabile, come dire?
Ma io mi affido
papando.
Io da buona cristiana mi affido allo Spirito Santo, che possa illuminare le capocce di quelli che stanno in quel contesto meraviglioso che è la Cappella Sistina, che è un luogo magnifico. Stanno lì adesso con i loro connacchioni in procinto di riunirsi, e noi attendiamo finalmente la fumata giusta,
che sarà probabilmente oggi, domani, come dire,
diciamo,
statistiche alla mano,
potrebbe essere stasera
alle 19:30.
Noi tifiamo per il cardinal Pizzaballa, che ci piace molto il nome, poi lui è a Gerusalemme, insomma è giovane.
Gerusalemme è un luogo non facile.
No,
lui è il priore dei francescani di Gerusalemme. Vi dico questo, che i francescani Terra Santa dormono dentro Santo Sepolcro, perché se no i greco ortodossi danno un calcio nel sedere e non ci metti più piede. Quindi loro vengono tutte le sere chiusi, perché c'è questa, io l'ho vista, la cerimonia della chiusura del portone di Santo Sepolcro è una cosa che fa venire i brividi, e dormono lì dentro con il rischio che qualcuno va lì da un incendio e li arrostisce tutti, per cui sono eroici i francescani di Terra Santa.
E noi tifiamo per
Pizzaballa.
Sì, anche perché si è detto, no, in continuità con Francesco, per cui potrebbe essere un ottimo candidato.
Potrebbe essere un candidato.
Giovane, Pizzaballa, sì. Se fanno Pizzaballa...
Pontificato lungo,
pontificato
60 anni, insomma.
Anche se abbiamo una simpatia anche per Zuppi.
Anche Zuppi ci sta simpatico, devo dire la verità. Devo dire la verità. Anche a me mi affascina tantissimo. Allora non dal punto di vista, come dire, della diciamo dell'orientamento, ma io mi vorrei chiamare, mi chiamo Emilio Pappagallo, mi sarei voluto chiamare Anders Arborelius, che è trovo un nome bellissimo. Tra l'altro
è l'unico
che, facendo il giuramento in latino, come dire, veniva abbastanza congruo rispetto
al nome,
perché sennò tu ti trovi questi nomi che non c'entrano nulla,
Mario
con latino all'interno, che poi voglio dire, il giuramento in latino, che è così da una vita, lo sapete qual è, ma imparatevelo, invece sono arrivati lì tutti un po', qualcuno è stato bravo, altri meno. Io ho giudicato da professore un po' così la loro performance. Va bene, comunque.
Quindi pizza balla dai.
Pizza balla dai.
Sì,
questo
dai,
è un po' il questo è un po' il senso. Senti, io vorrei partire subito con una canzone scelta da te, cioè a parte Bob Dylan, che diciamo l'ho estratta dal libro in realtà. Che importanza ha, un pochino ce ne stavi parlando fuori onda, la musica nella tua vita? Perché tu apri il libro con Bob Dylan, poi parli le messe cantate, però insomma c'è una citazione anche per Barry White, se non ricordo male, nel tuo libro. Però tu mi hai portato una playlist pazzesca.
Ma la musica è sempre stata importante, era importantissima nella giovinezza, quando ero adolescente, che stavo sempre lì a sentire questi long playing. Mio padre si lamentava perché facevamo dei lunghi viaggi in macchina e io gli somministravo Jim Morrison, e mio padre poveraccio si acconciava, e insomma, però lui voleva sentire Claudio Villa ad esempio, oppure la musica classica. E mio padre mi ha portato anche a Parigi al Père Lachaise, pellegrinaggio. Io avevo 18 anni sulla tomba di Morrison, con mio padre che girava per Père Lachaise dicendo: ma qua c'è la tomba di Chopin, qua c'è la tomba di Lafayette. Chi è, adesso dico una non parolaccia, insomma mio padre fa: chi è sto scurreggione, che era Morrison? E allora andiamo sulla tomba di Morrison, che c'erano gli spinelli, i fiori, le cose, e poi a un certo punto si sentono dei fischi. E mio padre fa: ecco, questi fischi vengono dall'antica rivoluzione francese. Invece no, era il guardiano che ha chiuso il cimitero e ci ha chiuso dentro. Io sono rimasta chiusa con mio padre per lo scelto.
Nel cimitero. Guarda, è fantastico, perché tra l'altro dice: no, ma andiamo a vedere Proust, andiamo a vedere Oscar Wilde. No, Jim Morrison hanno adesso recintato tutta l'area, perché praticamente mettevano un sacco di roba sulla tomba. Quindi
di canne, fiori, di tutto, libri, sassi.
Veramente
sì.
Di tutto. Però mi piace tantissimo questo, appunto, dicevo, questo incontro, no, tra un po' il rock e la spiritualità, il sacro, il profano, diciamo prima. Un altro che ci scrivevamo nei giorni scorsi, Rosa, e tu mi dicevi che stavi leggendo Battiato, sì. Un altro che ha fatto questo incrocio fortissimo è stato Battiato, che ha proposto proprio questa visione tra il mistico e anche poi il, come dire, concreto.
Battiato è stato un grande ricercatore del trascendentale, insomma, anche nelle sue canzoni. È uscito da pochi giorni un testo pubblicato da Mondadori per opera della Fondazione Battiato, che è guidata dalla nipote di Battiato, in cui ci sono una serie di pensieri e di riflessioni che Battiato fa anche sulla messa in latino. Quindi scopriamo che allora frequentatore da ragazzo della messa in latino, di cui aveva nostalgia.
Allora, tra poco lo ascoltiamo. Intanto dico che abbiamo eletto, quando ci siamo sentiti al telefono in diretta, Rosa, il tuo libro della settimana, però siccome scopro che Fahrenheit di Radio 3 l'aveva eletto libro del mese, allora noi, che non siamo da meno, lo leggiamo libro dell'anno. A questo punto
del semestre
almeno del semestre
no, del semestre, perché dell'anno poi Fahrenheit fa anche il libro dell'anno, quindi
giusto.
Voi mi nominate libro del semestre.
Sì, è bello. Sì, piace. Piace molto. Dopo averlo nominato il libro della settimana, Carlotta, che l'ha comprato e l'ha letto, dice, ci scrive: dite a Rosa che ho adorato ogni riga del suo ultimo libro, e poi aggiunge: se le sono successe davvero anche solo la metà dei fatti che racconta, penso che potrei perdere la testa.
No, mi sono successi tutti. Anzi, ce ne sono gli altri che non ho raccontato lì e che non neanche mai raccontato. No, tutti.
Beh, alcune
tutti.
Cose ce le stai raccontando anche fuori onda,
sì,
e
fuori
sono
onda.
E sono materia per,
storia del Merdosa, bellissima.
Per un altro, poi dobbiamo dovevamo riprendere tutto, io ho sbagliato.
Il soprannome.
Dopo magari la raccontiamo per i nostri ascoltatori più curiosi. Ci chiedono dov'è la messa in latino. Io avevo però tanti anni fa. Cercala, io l'ho trovata a Santa Maria Maggiore, però insomma.
Su Facebook c'è il sito Amici della Messa in Latino, e lì vengono fornite delle informazioni dove nelle varie parti d'Italia c'è.
Santissima Trinità dei Pellegrini a Roma è una.
Bene, dopo li mettiamo sul canale Telegram, sì, così saranno tutti edotti. Intanto abbiamo detto Franco Battiato, Scalo a Grado, perché bellissimo.
Perché si parla appunto del rito tridentino, della messa in latino.
Bene, ne parliamo ancora fra poco con Rosa Matteucci, che è qui per parlare di Carta Gloria, il suo ultimo romanzo edito da Adelphi, ma molto altro anche, e faccio ascoltare la sua musica, appunto. Arriva Franco Battiato con Scalo a Grado. Radio Rock Podcast. Scalo a grado, Franco Battiato. C'è qualcuno che dice che vuole il Papa Nero a tutti i costi, insomma, vorrebbe questo Papa Nero finalmente. Beh, però sarebbe bello per un cambiamento, no?
A me anche a me piacerebbe il Papa Nero, perché l'Africa è un paese in cui c'è una grande evangelizzazione adesso, mentre diciamo nell'Europa continentale siamo quasi completamente scristianizzati, quindi è molto interessante il
stesso
fatto...
motivo per cui prende piede anche il sud-est asiatico con Tagle.
Sì,
per esempio.
Però lì la tradizione cattolica nelle Filippine è attestata da più tempo, in Africa penetra con maggior difficoltà. Io anni fa sono stata in Eritrea e ho assistito a un rito della chiesa, alla nomina di un vescovo con il rito della chiesa cattolica d'Africa, che è abbastanza diverso da quello a cui noi siamo abituati, perché comunque c'è una commissione, un sincretismo con le loro tradizioni locali, cioè c'erano quelli col gonnellino di paglia che danzavano con i tamburi, e poi c'era questo vescovo con la mitra, con un look diciamo un po' greco ortodosso, con delle grosse pietre dure, e stavamo in una landa desertica in un paese che sta ai confini fra l'Eritrea e il Sudan, che si chiama Barentu,
una roba veramente alla frontiera.
Sì.
I viaggi di Rosa Matteucci, questo è un altro capitolo, perché altro bisognerebbe parlarne, perché veramente delle esperienze fantastiche. Sul tema della religione, in generale della spiritualità, probabilmente mi verrebbe da dire, pensavo prima al sacro e profano, no? Che poi sono quelle forze, io credo che ci siano delle forze, come dire, contrastanti, no? Che un po' come la ragione, non sta mai tutto da una parte e tutto dall'altra, no? Cioè, quindi ognuno di noi è permeato poi da varie questioni, da varie forze che agiscono in maniera diversa. Però leggendo il tuo libro, in qualche modo, non lo so, mi veniva da riflettere sul fatto che c'è questa ricerca, no? Molto forte della spiritualità, di qualcosa a cui aggrapparsi, che però mi sembra di poter dire che a volte risulta quasi una ricerca frustrata, come se mancasse sempre qualcosa, e forse poi è proprio questa è proprio così che deve andare, non lo so,
è proprio una ricerca.
Va così, è una ricerca che non viene mai completamente soddisfatta, e la soddisfazione spero sarà nell'altra vita, dopo che finisce questa, però in questa è un proseguire, un tornare indietro, un andare un po' avanti. È molto frammentario.
Forse è il limite di essere umani.
Sì, certo, però io sono anche un po' cane, quindi forse da quel punto di vista ho una chance in più, perché partecipo anche del mondo dei cani, parlo la lingua dei cani, mi intendo molto bene con i cani perché sono cresciuta in mezzo ai cani.
Pastori tedeschi,
bassotti, quindi forse ho una marcetta in più.
Infatti, volevo farti questa domanda appunto sul rapporto con gli animali. Anche questo è un po' francescano per certi versi, no? Pastori tedeschi, a cui dedichi insomma pagine intense del tuo libro, c'è anche un merlo indiano fra le altre cose.
Il merlo Toto, che parlava dialetto orvietano perché stava in campagna, in una casa di campagna, e faceva l'imitazione dei gatti. Miau miau, e poi ripeteva anche dei dialoghi che sentiva fare da delle massaie che parlavano in dialetto orvietano, quindi era divertente perché sentivi questa vocetta cracchiante che parlava orvietano.
Meraviglioso. Quindi è un rapporto molto forte con gli animali, Rosa.
Sì, assolutamente sì.
Ma anche con la terra in generale, mi sembra di aver capito.
Sì, io sono nata in campagna, in questa villa di campagna, e conosco le piante. Conosco tutti gli animali, cioè ho avuto questo privilegio di avere un'infanzia rurale, anche se insomma più aristocratica, però conosco tutte le piante, conosco le erbe, conosco tutti gli animali, e questa è stata una...
Che oggi più che mai sembra quasi un vantaggio, no?
una
chance che...
sì, assolutamente.
Quanti ragazzi oggi possono dire una roba del genere,
pochissime,
essere cresciuti così tanto?
Adesso vanno di moda le fattorie didattiche.
Sì.
Ecco, allora i bambini, se vengono portati alla fattoria didattica, vedono la gallina, la mucca. Io invece le vedevo.
Le vivevi?
Sì, assolutamente.
Le governavi, ecco, in questo senso.
Sì, le governavo, nel senso che li riconoscevo. Poi insomma sono stata anche parecchie mezza cavalli.
Guarda, te lo stavo per domandare.
Strigliare
i cavalli. Simpatici
i
cavalli?
Sì. però è una fatica a strigliare il cavallo perché è come grosso come un'utilitaria. Io ero piccola, c'avevo 11 anni, 12 anni con questa striglia, poi questo odore del sudore del cavallo, io ancora me lo ricordo, molto forte. Sono animali per noi un archetipo, no? Se tu senti il galoppo del cavallo ti risuona dentro un qualcosa che viene da stirpi millenarie, cioè quando c'erano queste cariche, no? L'invasore, questo che arrivava a cloppete, cloppete, cloppete. E quindi mi piacciono molto, però sono animali nobili e assolutamente pazzi. Cioè, bisogna fare attenzione perché il cavallo si accorge subito se te c'hai paura e ti morde, ti disarciona, cioè non... Sono animali molto particolari.
C'era tutto un dibattito, tra l'altro nato in diretta giorni scorsi, sulla l'attenzione che giustamente si fa in questi ultimi anni rispetto alla salute degli animali, al benessere degli animali, no? Però i cavalli, però il morso. Effettivamente il rapporto dell'uomo-cavallo è proprio, no, il domare la natura in qualche modo, cioè l'uomo che doma e che viene a patti, no, in qualche modo.
Ma penso che sia anche il rapporto più antico, perché il cavallo ha consentito all'essere umano di affrancarsi, perché se dovevano vagare a piedi, andare a fare le conquiste a piedi, cioè non andavano da nessuna parte. Invece il cavallo è quello che ha aperto delle nuove vie, no? Di comunicazione.
Infatti,
di conoscenza.
Io quando sento il cavallo a me viene sempre in mente il messaggio. Non so perché lo abbino al messaggio che arriva, alla lettera, alla missiva.
Il messaggero, messaggero che arriva a cloppete, cloppete. Sì. Sì.
Allora, ti chiedono se conosci Sunniva Gylver, vescova di Oslo, la vescova di Oslo, no. E che cosa ne pensi eventualmente?
No, non la conosco la vescova.
Approfondirai la vescova di Oslo?
Potrei, però penso che le pratiche liturgiche e religiose siano appannaggio dei maschi.
Ah, attenzione.
Per
quindi,
cui secondo me le donne, sicuramente c'è il sacerdozio femminile nella chiave delle monache, delle suore, però andare a fare la ministra, 2 anni fa sono stata a Londra e sono andata in una chiesa anglicana e c'era una pretessa, una preta, che non è che abbia proprio esaltato, secondo me è più una roba maschile, no? La celebrazione liturgica.
Bene, è interessante, torniamo anche su questo, magari ci fermiamo un attimo, ma rientreremo con Elio e le storie tese, Born to be Abramo. Perché vabbè, poi ce lo spieghi magari, dopo ce lo spieghi. Tra pochissimo torniamo con Rosa Mazzucchi. Radio Rock Podcast. Bene, bene, allora Elio Storietese con Born to be Abramo, con Rosa Matteucci che ci ha portato questi, proprio fisicamente, questi dischi che abbiamo messo su. E Rosa, raccontaci anche, voglio mettere tutte le canzoni, che voglio essere veloce questa mattina perché voglio provare a mettere tutta la playlist che ci ha portato Rosa. Perché Born to be Abramo, Elio Storietese? Vabbè, insomma, non so.
Beh, è un grande classico, è una parodia simpatica, molto ben azzeccata, di certi canti liturgici moderni che venivano fatti in chiesa. E poi è successo che dopo che uscì Born to be Abramo a Milano, in certe chiese non potevano più cantare questa canzone dei pescatori perché la gente si metteva a ridere. E io lo trovo una cosa grandiosa come forma di evangelizzazione.
È bellissimo. Per favore, scrive Gaetano, mi mandate il titolo del libro di Rosa Matteucci di cui state parlando.
Carta Gloria, Gaetano.
Carta Gloria.
Gaetano, sii attento, per favore.
Carta Gloria.
Carta Gloria, che poi sarebbe quella tabella, no?
Tabella,
che si mette...
promemoria che sta sugli altari della messa in latino. È un promemoria, è come un bignami.
Senti, tra l'altro... che vedi, poi parlando fuori onda mi veniva in mente altri spunti, altre domande, no? Mi veniva in mente sul tema del credere, no? A cosa ci serve credere, no? A cosa, perché scegliamo di credere e perché scegliamo di avere fede, sono due cose poi distinte. Qual è il bisogno, no? Che in qualche modo, io ricordo il mio, per esempio, il mio bisogno, che era quello di andare contro i miei genitori, che erano comunisti e atei, e io quindi non battezzato a 15 anni a 15 anni
che
ho scelto
di
battezzarmi, ho fatto battesimo e prima comunione insieme a 15 anni, a 16 anni mi sono cresimato, a distanza di un anno, leggendo il Vangelo di San Marco.
Chiaramente
tu te le ma Tutto l'immagine, io che leggo il Vangelo di San Marco.
Chiaramente era un intento, no? Come dire, di contrarietà, di opposizione.
Era una cosa molto punk. Era una cosa molto punk da parte mia. Però mi fa pensare che c'è sempre un'esigenza sotto,
certo,
no?
Io invece ho fatto la cresima a 36 anni insieme a dei ragazzini e mi scambiavano per madrina. Quindi una grande perdono. L'ho fatta quando sono poi tornata da Lourdes, ma il desiderio del trascendente è insito all'animo umano, perché guai se uno non si levasse il proprio spirito verso un qualcosa di ulteriore, no? Di ulteriore a noi, insomma. Penso che sia un'esigenza ineludibile.
Rispetto... Tu non ha mai una, non lo so, come dire, diciamo, lotta tra virgolette tra la tua razionalità e la tua spiritualità?
Cioè, l'ho avuta lungamente la lotta fra la razionalità e la spiritualità, perché come ho scritto io ho l'ascendente nel toro, quindi sono molto razionale di ascendente, però poi l'ho abbandonata, perché se tu credi e basta, cioè è un dogma, non devi fare delle domande a cercare il pelo nell'uovo, credi.
Però Rosa, leggendo il tuo libro, viene da pensare, io ho dei momenti di in realtà di grande misticismo, perché a un certo punto vorrei chiudermi in un monastero benedettino e fare quella
melatine.
Sì, perché tu ti svegli la mattina, no? Vai, sì. Fai le lodi, vabbè. E ok, vabbè. Poi alle 7, che so, una bella colazione con quelle marmellatine che ti danno lì, no? Nel monastero, lezio divina, e poi insomma le varie...
c'è tutta la regola, no? Il protocollo della...
Quello piace tantissimo, lo vorrei tanto fare. Però tu sei... Sì, mistica, ma in realtà c'è anche una parte gaudente, nel senso che per essere una persona mistica hai vissuto tantissimo, cioè per essere una persona che in qualche modo delega, no, al dopo la morte quello che verrà, il premio, il soddisfacimento di quello che compiamo in questa vita, la risurrezione. Però l'hai vissuta questa vita, l'hai vissuta tanto.
La risurrezione con il corpo dei trent'anni, vorrei che riflettessi su questo, si risorgerà con il corpo dei trentenni,
allora, è una cosa meravigliosa.
Ma io ho fatto tanti esperimenti miei di ricerca, insomma sono finita anche apprendista monaca buddista in Nepal, esperienza allucinante, che poi alla fine facevo la cameriera. Ho anche vagato nel secolo scorso addirittura in Ladakh, e mi ricorderò che avevo le mesh, e all'epoca avevo questo fidanzato, insomma noi eravamo poco più che ventenni, e quando mi hanno visto nel Ladakh con le mesh dice: guarda sta vecchia con sto giovanotto. Per cui sono poi dovuta stare tutto il tempo con un foulard in testa, e dalla vergogna.
Io ho raccontato del me quindicenne che vuole fare, no, quel percorso che gli è stato negato dai genitori. Però anche tu hai racconti di questa prima comunione, no, che non
autarchica.
Esatto, che non arrivava come la volevi tu, diciamo così.
Io la volevo nella norma, come si usava, l'avevano fatto tutti i compagni di scuola la facevano, a me a casa mia non mi si filava nessuno perché avevano altri problemi, per cui sono andata col vestito vecchio di mia sorella e ho messo quello e ho fatto la comunione da per me, ma è stata insomma un'esperienza per cui mi sono sentita anche lì rifiutata, che non mi voleva nessuno.
Però cioè, vedi, sempre, hai deciso sempre te, al 34 anni decidi di fare la cresima, decidi così... di tua iniziativa di fare la comunione, per cui in qualche modo forse...
Beh, ma io l'avevo chiesto, chiedevo a mia nonna, chiedevo a mio papà, dico andate dal prete, perché il prete mi aveva detto ti devono insomma in qualche modo iscrivere, e quelli avevano altri problemi, altre priorità.
Allora guardate qua, per chi ci sta seguendo dalla TV, Radio Rock TV, sto facendo vedere il libro, la copertina del libro di Rosa Matteucci, Carta Gloria Delfi. In copertina c'è una tua foto bambina.
Sì.
L'aspetto del rapporto con te bambina è fondamentale in questo...
Fai vedere ancora quella bimba, perché la bimba Rosa non è stata mai vista durante l'infanzia, non ha mai giocato, è figlia di un giocatore e questa bimba vuole essere vista. Dopo più di mezzo secolo finalmente la vedono tutti e questo mi dà una grande gioia.
Senti, tu scrivi una cosa bellissima, cioè bellissima e molto molto forte. Abbiamo parlato spesso anche nella chiacchiera che abbiamo fatto al telefono, ne abbiamo accennato oggi al rapporto complesso con tuo padre, fatto di chiaramente di dolore rispetto alla morte di tuo padre, che hai processato nei vari libri che hai scritto, anche il rapporto molto conflittuale, diciamo così, rispetto a come spesso succede con i padri. Però rispetto alle madri invece, io leggo una cosa.
Possiamo
nel tuo
fare
libro,
la domanda successiva?
Ecco, nella mia infanzia è mancata una frase soltanto, in assenza della quale tutto fu perduto e confuso. Ti voglio bene. Soltanto questo era ciò che la bambina io avrebbe dovuto sentirsi dire uno o più volte al giorno dalla madre. Solo quel ti voglio bene attendeva la dichiarazione d'affetto che era per lei la sola verità possibile. Questo...
Non ce l'ho mai avuta, perché ho avuto questa madre di grande bellezza, di grande cultura, però anaffettiva, quindi non abbracciava, non baciava. Lei toccava, baciava i cani, quindi io stavo sempre in mezzo ai cani, perché toccando i cani, cioè abbracciare il cane, passeggiare il cane, era come fare una carezza alla mamma. E però ho passato praticamente tutta la vita a cercare delle mamme novità, che ovviamente non ho mai trovato. Poi mia mamma, non ho mai capito per quale motivo, non mi dava da mangiare. Quindi ho sempre alla ricerca di questo cibo, che però non andava mai bene. Nel corso della vita ho trovato varie nutrici di sesso maschile e femminile, però poi non c'era nessun cibo che mi soddisfacesse. Quindi se oggi la bambina io si viene vista e qualcuno dice ti voglio bene, gli fa una carezzina, io sono molto contenta.
Bene, bene, vogliamo bene a Rosa Matteucci e vogliamo bene anche a Rosa Matteucci, bambina io, lei. Allora, Rosa Matteucci, ha ragione chi scrive che Rosa Matteucci è una Yellowstone con i cavalli e anche le mucche. Sì, sì, è vero, hai visto Yellowstone? Sì. Ti piace il Montana?
Sì, come no, tantissimo.
Bello, bello, tantissimo. C'è anche quel tema.
Grazie per questa segnalazione.
Allora, senti, ascoltiamo Frank Zappa.
A voglia, subito.
Hai scelto una cosa molto bella con Captain Beefheart anche. Ascoltiamola insieme e poi torniamo per l'ultimo intervento. Purtroppo il tempo qui sta volando, ma voglio far sentire la musica scelta da te.
Radio Rock Podcast.
Fantastico delirio di Captain Beefheart, Frank Zappa live, Bongo Fury, scelto dalla nostra Rosa Matteucci. Raccontaci un po' di questa scelta musicale meravigliosa.
Ma io questo disco Bongo Fury l'avrò sentito un milione di volte, cioè lo conosco a memoria, e mi piaceva tantissimo. È proprio la musica della mia adolescenza, della mia giovinezza.
Qualcuno? Sì, prego, prego.
Ebbe anche la fortuna, non mi ricordo se era l'81 o l'82, forse l'81, Zappa fece un concerto a Palermo e io stavo a Messina e andammo col 126 nel secolo scorso a vedere Zappa a Palermo. È una di quelle cose che, insomma, quelle pietre miliari della propria biografia.
Che cosa meravigliosa, Zappa 82 a Palermo.
Era
82. Sì, giugno 82.
C'è qualcuno, abbiamo parlato del rapporto con tuo padre, ma c'è qualcuno che domanda: ma la sua mamma Rosa l'ha perdonata? Questa è una domanda complessa.
Sì, l'ha perdonata. Io l'ho amata molto mia madre, infatti ho sofferto molto quando mia madre è morta. Io avevo 44 anni quando mia madre è mancata, e in qualche maniera le volevo pure andare dietro, però non ci sono andata. Sì, diciamo che l'ho perdonata, però mi rimane questo vulnus, questa ferita di che non mi ha detto mai ti voglio bene, ecco, questo mi rimane.
Tu del fatto che non ti dava da mangiare, no? Ti sei poi spiegata il perché?
No, non si capiva. Io infatti mangiavo, leccavo le briciole sul pavimento in cucina quando ero piccola, e ancora adesso se vedo delle briciole ho questo istinto di andare con l'indice a nutrirmi di briciole. Poi quando sono cresciuta mio papà mi metteva dei pezzi di parmigiano nelle tasche, però ho avuto dei grossi problemi con l'alimentazione, cioè ho avuto, certo, delle fasi di bulimia, certo, d'anoressia, e ancora adesso ho anche se mi alimento e mangio, ho problemi col cibo, perché se una persona, soprattutto se un maschio, mi invita a cena, io mi viene il panico, perché è come se mi proponesse di andare a fare una rapina oppure una lotta a mani nude contro un leone. Di paura, di timore, perché, certo, comunque associavo il digiunare all'essere accettata e quindi all'essere amata, perché la madre amava e accettava se io digiunavo. Quindi questo che mi invita a cena anche con le donne ho dei problemi, però un po' meno. Io sono sconvolta. Ieri sera sono andata a cena e ancora mi devo riprendere.
Ecco, no, ecco. Non ti invitiamo a pranzo, a cena.
A merenda.
Merenda.
La merenda sì, perché la bambina io la merenda la fa volentieri. Quindi se mi invitate a merenda alle 4:30... ci vengo molto volentieri, non ho soverchi problemi.
Organizziamo la prossima volta merenda. Rosa Matteucci e puntate in radio, perché devi portare altra musica, perché qui
come
Rosa
no?
Adesso chiudiamo con i Super Tramp.
Altre storie.
Un'altra storia la voglio raccontare fra un attimo, quando metteremo i Super Tramp. Prima però un'ultima cosa volevo domandarti. Ci spieghi questo concetto che invita, l'unica cosa che possiamo fare è portare la croce?
L'accettazione della croce non è così semplice da accettare la propria croce, perché io come tutti ho campato sperando, dico adesso la scarico da qualche parte, e invece non la scarichi, la devi accettare. Quando arrivi alla consapevolezza dell'accettare la croce, cioè il tuo destino, le prove che ti verranno riservate, vivi meglio. Io adesso la carreggio allegramente e carreggio anche croci altrui, cioè quelli per esempio di tutti gli animali da compagnia, gli animali da lavoro, per cui nessuno carreggia le croci, che hanno a mio avviso l'anima, e quindi mi porto anche quelle.
Bellissimo, poi il racconto anche di Grossman che fai nel libro rispetto a questo concetto. Leggete il libro, ragazzi, leggete il libro, lo facciamo vedere di nuovo.
Carta Gloria,
Rosa Matteucci è stata con noi ad Elfi. Ogni volta che ti andrà, naturalmente, Rosa, ogni volta che sarai a Roma, se sarai nostro ospite, saremo felici.
Molto volentieri.
Per scegliere dell'altra musica. Chiudiamo con i Super Tramp. E c'è un motivo, e se lo racconti, ci piace molto la cosa.
Super Tramp sono. Questo disco è uscito nel 79, quando io per la prima volta sono andata a Londra, dove ho vissuto un anno, per un anno sabbatico dopo la maturità, dovevo imparare l'inglese, ho imparato lo spagnolo perché stavo con gruppi spagnoli e lavoravo in un negozio di robe indiane in Carnaby Street, e Radio Capital, che era la radio di Londra, tutti i giorni faceva sentire i Supertramp e Breakfast in America, quindi è la musica che mi ricorda la mia giovinezza londinese.
Benissimo, e così chiudiamo, ti ringraziamo, ti aspettiamo presto ancora qui in studio. Grazie a Rosa Matteucci che è stata con noi quest'oggi. Ricordo Carta Gloria, il suo ultimo romanzo per Adelphi. Grazie Rosa, a presto.
Grazie Emilio.
Grazie,
a presto.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.